E salve a tutti e benvenuti nell'episodio 4 di Spin-Off, il podcast di tecnologia più atteso della settimana. Io sono Andrea Ricci e con me stasera ci sono, come sempre, due grandi amici. Bernardo Fasano, buonasera Bernardo.
Ciao ragazzi.
Direttamente da Napoli e poi direttamente dall'entroterra di qualche regione del nord Italia, Matteo Virgilio.
Ciao, buonasera a tutti, anzi buongiorno.
Buonasera
anzi,
Matteo.
Buon pomeriggio.
Sì, esatto. Noi registriamo ad un orario non definito della giornata, poi pubblichiamo ad un orario ancora meno definito tendenzialmente il mercoledì. Per adesso siamo stati abbastanza bravi con la pubblicazione,
sì,
devo
sì,
dire,
dai,
no?
Dai, siete fantastici.
Ci piace stupirvi con delle sorprese ogni volta.
Esatto.
E ci piace anche per noi stupirci, autostupirci. Vai, vai, Andre, che abbiamo un sacco di cose di cui parlare.
Esatto, settimana super super ricca, abbiamo un sacco di novità e un sacco di cose interessanti di cui discutere nella seconda parte della puntata, dove parleremo di cose un po' diverse dal solito. Non abbiamo, diciamo, un argomento chiave, ma più che altro ci piacerebbe raccontarvi un po' quelli che sono alcuni retroscena del mondo della tecnologia, quindi le fiere che noi tutti abbiamo fatto, Mobile World Congress, IFA, CES di Las Vegas, eventi più assurdi sparsi in giro per il mondo. Stavolta facciamo quello che si chiamerebbe in gergo un episodio filler, cioè non c'era venuto in mente un argomento da affrontare, allora abbiamo detto facciamo questa roba qua. Se fossimo stati su YouTube avremmo fatto un Q&A, no Matteo? Di solito si fa questa roba quando non si sa che cosa pubblicare.
O una live, no? Che di questo periodo vanno assolutamente per la maggiore.
C'è da dire una cosa però, ragazzi, vi devo svelare una cosa. Secondo me abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo sbagliato tutto a fare il podcast perché non era proprio il caso. Dovevamo scegliere un'altra piattaforma, dovevamo andare su TikTok. Perché questa settimana io ho scoperto TikTok e devo dire che è letteralmente una cosa che crea dipendenza. Quindi, d'ora in avanti, spinoff.podcast lo trovate anche su TikTok, con i balletti di Matteo Virgilio che balla le sigle dei canali YouTube degli altri, allora, giusto?
Guarda, io adesso faccio il vecchio della situazione, ma TikTok almeno in due occasioni ho provato a installarlo, l'ho usato un quarto d'ora, poi non ho capito praticamente nulla di come funzionasse e l'ho disinstallato. Quindi mi sento veramente un incompetente digitale in questo momento. Però ragazzi, veramente io TikTok non ci capisco niente, non capisco cosa serve, cosa ci puoi fare, niente.
Allora, io ti dico una cosa, io l'ho provato, l'ho installato e l'ho subito eliminato dallo smartphone, però mio fratello un giorno, proprio all'inizio di TikTok, ci ha messo un video di un motore di una Lamborghini, ha fatto 750.000 visualizzazioni.
Complimenti.
Da nulla.
Ma si possono fare i podcast su TikTok?
No, non si possono fare i podcast, però se volete vedere Bernardo Fasano ballare sulla suoneria di Samsung, quella con gli archi, mettete, non lo so, 100 mi piace a questa puntata e Bernardo Fasano finirà anche lui su TikTok come me. Io ci sono finito, ma non mi sono ancora registrato, guardo e basta. Guardo,
va bene, accetto la sfida, vai.
Notizie della settimana, come al solito facciamo partire la nostra sigla di telegiornale delle 8 o delle 9 e Matteo, so che tu questa settimana ti sei studiato una notizia in particolare.
Andrea, sì, però sì, aspettate sì, un attimo allora. Ragazzi, Matte, ti devo, perché devo dire una cosa ad Andrea. Andrea, ma
ecco,
Instagram,
cosa mi sono dimenticato?
Dov'è
Instagram? Mi sono dimenticato
Instagram, dai!
È vero, hai ragione, mea culpa, perché dovete sapere che la scaletta ancora una volta l'ho scritta io questa settimana e come vedete, come sentite, non l'ho propriamente seguita. Spinoff.podcast è la pagina dove potete seguirci su Instagram, una pagina dove vi conviene andare a mettere il follow perché soprattutto nei prossimi giorni sarà molto importante seguire questa pagina, però vi diciamo fra poco perché. Vero,
esatto,
Bernardo?
Esatto.
Soprattutto
esatto.
Perché riguarda te questa cosa.
È vero.
Quindi dopo
vero.
Aver fatto questa digressione possiamo finalmente tornare alla notizia numero uno della settimana. Vai,
quindi,
Matteo.
Facciamo ripartire la musichetta perché parliamo di Immuni, che è già un nome secondo me pessimo per un'applicazione, perché suona un po' strano. Comunque cos'è Immuni? Beh, allora, notizia della settimana, cioè che il governo italiano, insomma, le varie task force che si stanno dedicando a questa cosa, ce n'è una praticamente per ogni tipo di decisione in Italia, quella dedicata alla tecnologia ha deciso che ci sarà un'app che si chiama Immuni che servirà per tracciare noi nella fase 2, quindi quando saremo usciti dalla quarantena, per capire insomma chi è contagiato, le persone che incontra e quindi riuscire a tenere sotto controllo la diffusione di ritorno del virus. La cosa interessante è che questa applicazione funzionerà con il Bluetooth, quindi non funzionerà col GPS come io mi sarei immaginato, quindi consumerà un po' meno batteria, questa può essere una bella notizia. E praticamente cosa succede? Che quando io ho Bluetooth acceso, voi avete Bluetooth acceso, se ci avviciniamo a distanza di meno di un paio di metri, a portata Bluetooth, diciamo, i due telefoni si riconoscono e quindi poi viene registrato questo contatto. Dopodiché, alla sera, viene richiesto ad ogni cittadino di compilare un piccolo questionario sullo stato di salute e in base a queste due insomma, entrate, dovremo poi capire un po' chi è contagiato, chi non è contagiato, le persone che ha incontrato, eccetera, eccetera. Qual è il succo della discussione? Che quest'app sta già generando un sacco di discussioni che riguardano la privacy.
Strano.
Perché alla fine il punto è proprio lì. Da un lato bisogna in qualche maniera cercare di trovare un contrasto al virus e la tecnologia in questo caso può esserci utilissima, dall'altro però non c'è nessuno che vuole farsi tracciare per capire dove va, chi incontra, eccetera, eccetera. Si dice che venga ovviamente rispettato l'anonimato, ma la polemica impazza. E io voglio sentire da voi cosa ne pensate.
Beh, pensa se uno utilizza Immuni su uno smartphone col 5G. Cioè, allora lì veramente si crea un buco nel continuum spazio-temporale e a quel punto, non lo so, si chiude l'universo, no? Penso che sarà una soluzione importante. Dietro c'è Bending Spoons, uno degli studi più grandi al mondo di sviluppo di applicazioni. Hanno gli uffici, peraltro a due passi dallo studio di Andrea Galeazzi, in Corso Como, qua a Milano. Sono degli bravissimi sviluppatori, li conoscete quasi sicuramente per Live Quiz, l'applicazione gioco che potete scaricare sul vostro smartphone. Tutte le sere c'è un quiz, potete vincere dei premi in denaro, e mi aspetto che se ci sarà un po' di impegno potrà uscire qualcosa di veramente utile, sperando in delle prestazioni d'uso migliori di quelle del sito dell'INPS, però vabbè, possiamo sperare sempre in qualcosa
poi,
di meglio.
Che poi tra l'altro ho letto che l'installazione è facoltativa, non è obbligatoria, ecco. Quindi il punto è proprio...
Sei arrivato al punto, bravo, infatti esatto. Io non avevo detto questa cosa proprio perché speravo che qualcuno di voi la tirasse fuori. È proprio
sì,
così.
Sicuramente non io che dico solo stupidaggini.
Diciamo che il governo spera che almeno il 60% degli italiani la installi in maniera che possa essere utile. Aspetta,
no, ma le persone ovviamente non li installeranno mai, perché preferiscono regalare i propri dati a Facebook, magari con qualche applicazione. Esatto, sì, qualche applicazione, l'oroscopo del giorno, che in realtà si prende tutti i dati e ciaone.
O Aptoid, che tra l'altro...
esatto, Aptoid in queste ore. Lo sapete su quale smartphone potrete installare Immuni fra qualche giorno?
Io lo so.
Sull'iPhone SE, che alla fine è uscito, ragazzi. Non avevamo nessuno dei tre azzeccato il prezzo, ma va detto che il buon Matteo c'era arrivato molto vicino, 509 euro. Aveva detto Matteo, se non sbaglio, contro 499 euro. Quindi purtroppo Matteo, per questa settimana comunque non vinci il premio che ti avevo preparato.
Sei un disonesto.
Erano 100.000 euro in gettoni d'oro che purtroppo vengono rimessi in palio per qualcos'altro. Detto questo, ragazzi, io penso che voi sarete stati travolti come me da messaggi di amici, parenti di qualsiasi età e qualsiasi genere che vi ha chiesto: ma questo iPhone SE me lo devo comprare? E allora io ero un po' incerto, e sapete cosa ho fatto? Ho dato un colpo di telefono ad un amico, Andrea Cervone, che conosciamo tutti benissimo.
Ma ciao, Andrea.
Fa video per iPhone Italia e lo trovate anche su ben due podcast, di cui uno ha lanciato proprio poche ore fa, il suo podcast principale Off Topico e il secondo podcast Storie D. Andatelo a cercare su internet, su Spotify, su tutte le piattaforme di podcast, dove peraltro adesso ci siamo anche noi. Diciamo questa cosa, poi ci torneremo più avanti magari. Gli ho chiesto questa cosa e lui mi ha risposto peraltro con un messaggio vocale che adesso vi faccio sentire. Gli ho chiesto: ma tu, se dovessi consigliare un iPhone SE a una di queste tre persone, Donald Trump, tua nonna oppure il classico utente Android con un telefono scacio di 3 anni fa con il display rotto e che a malapena si accende, tu a chi lo consiglieresti? Sentiamo la sua risposta.
Beh, Andrea, direi sicuramente a Donald Trump, perché insomma lui non ha mai nascosto questa sua passione per i vecchi iPhone con Touch ID e con tasto fisico, e ha sempre insomma un po' ripudiato i dispositivi di nuova generazione con le gesture, quindi sicuramente spero per lui che per coerenza ora se ne acquisti uno e si faccia vedere nelle prossime conferenze stampa con un iPhone SE. Però per il resto ti direi, guarda, secondo me è un ottimo prodotto e nulla di particolarmente nuovo, se vogliamo dirlo, lo diciamo perché tanto è così, e però secondo me Apple l'ha posizionato bene come prezzo. Considera che fino a ieri con 50 euro in più acquistavi un iPhone 8, oggi con 50 euro in meno acquisti un iPhone SE che comunque ha la dotazione base che ti serve, secondo me, batteria ci dovrebbe essere, processore e una fotocamera buona ma singola. Quindi direi proprio che secondo me questo smartphone farà centro ancora una volta, come è stato per il primo iPhone SE. Dispositivi non emozionanti, ma che fanno colpo nel cuore degli appassionati e non solo. E vi rilancio la polemica: secondo voi quanti utenti Android acquisteranno un iPhone SE 2020 ora che esiste?
È una bella provocazione questa del buon Andrea, che risaluto e ringrazio per questa ospitata all'interno del podcast. Peraltro, se vi è piaciuta, fatecelo sapere, perché magari, chissà, ne potremo avere altre nel corso delle prossime settimane. Bernardo, quindi tu che sei utente Android, compri iPhone SE ora?
No, io non lo compro assolutamente, però immagino che molte persone potrebbero prenderlo in considerazione come primo iPhone. Anche se non mi immagino che, sai, quell'hard fan Android che utilizza lo Xiaomi da 300 euro e ci monta sopra una custom ROM Pixel Experience passerà mai ai cornicioni di iPhone SE 2020. Però sono convinto che chi deve comprare un nuovo smartphone e magari guarda la fascia media Android semplicemente perché deve risparmiare, probabilmente potrà fare quel passettino in più a livello economico e provare l'esperienza di un iPhone. Matteo, tu invece che ne pensi?
Bravo, io sono in realtà d'accordo con te. Secondo me potranno passare all'iPhone SE i casual consumer, cioè quelli che arrivano al negozio e non sanno bene cosa comprare e magari il commesso gli dice: quanto vuoi spendere? Ma 300, 400, guarda, con poco di più puoi prendere l'iPhone SE, ma perché no? E si piglia un iPhone. Mentre chi è un briciolo più consapevole, che ha usato uno smartphone Android nel passato per la sbatta di non dover cambiare sistema operativo, secondo me, no, questo termine sbatta, molto tecnico ovviamente, però insomma ci siamo capiti.
Beh, io penso che ne venderanno davvero tantissimi, perché oggettivamente a quel prezzo è pur sempre un iPhone, quindi fa gola.
Certo, certo. E vuoi sapere invece chi venderà proprio poco poco? Lo sai? No, te lo dico io, perché mi sono arrivate alcune richieste per quanto riguarda dei Sony.
E ah, è stato, ecco, esatto.
Sì, vi avevo avvisato, è stato Francesco, ci ha chiesto un parere sui Sony, che tra l'altro hanno un nome allucinante, perché sarebbe Xperia 1 Mark 2, ma in realtà tutti lo chiameranno Sony Xperia 1-2. Matteo, ma che ne pensi di Sony?
Così l'abbiamo ribattezzato così, Xperia 1-2. Sì, Sony fa sempre le cose alla giapponese, quindi molto complicate, che praticamente solo loro conoscono. No, beh, allora, a vederlo così, il telefono è molto interessante a livello estetico, soprattutto con questo stile un po' industrial che incontra molto il mio gusto. A livello di scheda tecnica è in linea con gli altri top di gamma. Come sempre su Sony bisogna capire poi l'usabilità, perché l'anno scorso l'Xperia 1, insomma, qualche cosetta che non andava c'era, poi l'hanno sistemata con gli aggiornamenti. E schermo 4K, non so voi.
Io non manco il televisore 4K, quindi figurati lo schermo del telefono, però lasciamo stare, chiudiamo questa parentesi triste. Ancora una volta, uffici stampa, se siete in ascolto e volete mandare dispositivi da provare qui a casa mia, vi do l'indirizzo, nessun problema, ve lo mando per messaggino. Comunque sia, chiudiamo le notizie della settimana. Questa è una notizia molto importante, ragazzi, la notizia fuffa della settimana, perché abbiamo deciso di avere questa rubrica all'interno del nostro podcast.
La
notizia
news.
Fuffa della settimana ce la dà Bernardo Fasano, re della fuffa. Vai.
Dobbiamo poi inventare una sigla per la fuffa news settimanale. Comunque vabbè.
La registreremo questa settimana.
Ottimo, ottimo. I miss the office. Che cos'è I miss the office? È per non farvi sentire soli. È un sito, un sitarello, imisstheoffice.eu, dove potete andare, cliccare un po' dovunque sulle icone e riprodurre i vari suoni d'ufficio, quindi la sedia che si muove, il caffè, la tazzina, la tastiera, il vostro collega che vi insulta, il vostro capo che parla al telefono, la stampante che ovviamente cosa fa? Stampa la ventola del computer, insomma, è per non farvi sentire soli, ma è una cagata pazzesca.
Io intanto in montaggio metterò questi suoni in sottofondo, quindi li state sentendo nel momento, i suoni dell'ufficio. Se appunto lavorate da casa in quarantena, ragazzi, io... pensierino ce lo farei.
C'è pure il collega che tossisce. C'è pure il collega che tossisce.
Perfetto per il periodo, alla grande. Perfetto. Ottimo. E Matteo, invece, questa settimana abbiamo deciso di inaugurare la seconda rubrica, appunto, che caratterizza questa puntata. Una rubrica importantissima, perché ci accompagnerà per diverse settimane. Dici di più.
Una rubrica fantastica che si chiama Quiz Off, in onore di Spin-Off. Questo nome l'ho deciso io in questo momento senza dirvelo prima e quindi vi ho fregato. Beh, allora, una rubrica fichissima. Adesso mandiamo la sigla.
Perché c'è la sigla?
Eh beh, certo, c'era, sarà, questa era la sigla, questa era la sigla di Quiz Off. Allora, cosa succede? Di volta in volta porteremo avanti questo quizzone mega galattico in cui vi faremo indovinare un oggetto. Nella fattispecie, l'oggetto che dovrete indovinare è il primo smartphone di Bernardo Fasano.
Esatto, il primo smartphone, attenzione, non si parla quindi di telefoni tipo Nokia 3310 per essere corretti e precisi. Quello che posso dire è che vi daremo degli indizi puntata dopo puntata, ma se rispondete correttamente nella prossima puntata diremo chi è il vincitore. Ovviamente scriveteci su Instagram in direct quello che secondo voi è il primo smartphone di Bernardo. Bernardo, ha tanti anni questo smartphone, vero?
Tantissimi, tantissimi. Io credo che sia davvero impossibile da indovinare. Quindi scrivete su Instagram le vostre proposte. Anzi, mi raccomando, andate anche nei nostri profili. Il mio, quello di Matteo, quello di Andrea. Perché magari trovate qualche indizio, E soprattutto sul profilo di Spin-Off, perché forse questa settimana, se nessuno indovina, vi metto un piccolo indizio.
Però prima di cominciare qualche regoletta, perché non potete sparare un elenco di 50 telefoni ogni volta, avete un tentativo a settimana, potete scrivere il nome dello smartphone e noi nella prossima puntata diremo quelli che sono stati i tentativi, e quindi voi, se siete molto attenti, ci seguite tutte le puntate, potete andare per esclusione, poi magari ogni tanto faremo un recap perché siamo bravi, però insomma la cosa migliore è che voi ci seguiate tutte le puntate e vediamo insomma chi è che sarà il vincitore, che avrà sicuramente un premio glorioso. Non vi diciamo subito qual è il premio, perché sennò sarebbe troppo bello, ma lo scoprirete cammin facendo.
Esatto, e a questo punto, prima di passare alla fase 2, non quella dal 4 maggio in poi, ma alla fase 2 della puntata, direi che possiamo anche anticipare quello che sarà l'argomento della puntata 5, che virerà, guardate che termine tecnico e aulico, virerà intorno ad un sistema operativo che a me manca, ma che purtroppo evidentemente il mercato non ha recepito. Parleremo di Windows Phone. Chi se lo ricorda Windows Phone? Il buon Windows Phone.
Che bello.
Con quelle icone quadrate, con le live tiles, appunto, con
le app che non funzionavano. Fantastico.
Esatto, l'integrazione dei social network. Le app che
avevo una tastiera fantastica, però funzionava benissimo. Non sbagliamo mai.
E poi erano velocissimi.
Erano velocissimi, costavano poco, funzionavano bene, ma purtroppo non si è cagati nessuno. Su questa nota di colore direi che possiamo passare alla parte 2. Olè. Sigla. E allora, dato che non possiamo viaggiare perché purtroppo siamo tutti chiusi in casa, possiamo però fare un viaggio con la memoria, con i ricordi. E la settimana scorsa abbiamo pensato, ma perché non raccontiamo un po' quelli che sono degli eventi che il nostro pubblico ha seguito nel corso degli anni, ma che noi abbiamo vissuto in prima persona, cioè le fiere. Fiere che sono eventi che si tengono tendenzialmente 2, 3, 4 volte l'anno in vari posti del mondo, e dove vengono raccontate le principali notizie di tecnologia, dove si provano i nuovi smartphone, i nuovi computer, eccetera, eccetera. Purtroppo quest'anno il Mobile World Congress è saltato, la Gamescom è saltata, Taipei, che non mi ricordo manco come si chiama, il Computex, è saltato, IFA ancora non si sa, e quindi noi abbiamo detto facciamo un viaggio nei ricordi e abbiamo pensato di affrontare questa cosa attraverso 2 o 3 domande specifiche. Quindi inizio a chiedere a Bernardo. Bernardo, qual è stato il tuo primo evento e qual è stata la tua prima fiera a cui hai partecipato? Perché evento e fiera ovviamente sono due cose diverse, un evento sì, potrebbe certo, essere anche certo. in città.
Allora, il mio primo evento è stato a Londra, ricordo benissimo, ero davvero un ragazzino. Tra l'altro mi sono mosso da autonomo, quindi scrivevo per Techzilla, ma ci sono andato lì proprio per la passione, per alcuni smartphone. E è stato un primo evento di un produttore che purtroppo ora non produce più, HTC. E ricordo ancora c'era un HTC One Mini, uno smartphone bellissimo, mentre invece la mia prima fiera è stata il Mobile World Congress.
E di che anno?
L'anno non lo ricordo, sarà stata almeno 8 anni fa, però la ricordo con piacere perché era appena entrato all'epoca in Techzilla ed è stato davvero bellissimo dopo pochi mesi essermi tra virgolette guadagnato, siccome ero l'ultimo arrivato in quel sito, la possibilità di andare a Mobile World Congress, che io da anni in memoria guardavo su YouTube perché già seguivo l'ambiente tecnologico, ero già un grande appassionato, quindi è stato davvero emozionantissimo.
Tu, Matteo, la tua prima fiera l'hai fatta dopo di me, se non sbaglio.
Allora, la mia prima fiera è stata IFA 2014 ed okay. è stato, tra l'altro, anche il mio primo evento. Praticamente sono entrato in tutto Android inizio, diciamo, primavera 2014 e poi a fine agosto, così sono andato all'IFA ed è stata un'esperienza traumatica, pazzesca. Poco fa mi sono rivisto il video finale da IFA, saluti, finali, eccetera. C'eravamo io, Michael e... poi c'era anche Emanuele Capone e anche Riccardo Robecchi, eravamo veramente dei ragazzini ed era stata una roba incredibile, pazzesca. E tra l'altro in quell'IFA è stata anche l'occasione in cui ho visto per la prima volta Andrea Ricci. Ed è stato
ecco la cosa che avevi detto la settimana scorsa, io sono ancora in attesa di sapere che cosa hai pensato.
Allora faccio che dirvela. Allora, praticamente io prima di partire per IFA avevo chiesto un po' ai miei colleghi ma come ci si deve vestire all'IFA, perché... boh, cioè una cosa un po' formale, elegante, oppure una roba easy. E loro mi avevano detto tutti, no, ma vai tranquillo, maglietta, jeans, tranquillissimo, no? E cosa dobbiamo portare? Ma una telecamerina di quelle da tenere in mano, no? Niente di che, ma vai tranquillissimo. Boh, arrivo all'IFA e dopo un po' ero lì che giro per gli stand, vedo una specie di troupe con dell'attrezzatura pazzesca. C'era un ragazzo che aveva in mano un rig con praticamente una mega reflex attaccata sopra, mille accessori montati, e treppiede gigantesco, luci, una roba incredibile. E vedo questi qua, dico, boh, saranno americani, no? Sai, io in quei casi poi andavo a caccia di The Verge, Android Authority, eccetera. E boh, parte il video e questo comincia a parlare in italiano. mi giro verso Mica e dico, ma chi cazzo è sto qua? È qualcuno che dovrei conoscere. E fa, ah sì sì, questi qua sono Redbull, questi qua sono... E io ho detto, ma che cazzo è Redbull? Tipo una roba del genere. E praticamente c'era Andrea Ricci dietro al tavolo con delle luci sparate, un mega microfono, altre due persone di fronte, lui super super elegante, una roba pazzesca, e lì ho detto ok, questo mondo non fa per me, cioè non ce la farò mai ad arrivare a quei livelli. Quindi in realtà il mio primo incontro con Ricci era stato tipo di estasi, perché ho detto oh, no mizzica, cioè ma questi sono mille anni luce avanti a noi, e boh, quindi questo era stato l'inizio.
Mi hai fatto emozionare con questo racconto perché cioè, purtroppo ho un po' di vuoti di memoria sulle fiere. Mi ricordo benissimo qual è stato il mio primo evento, che è stato un lancio di un Moto G, qualcosa del genere, qui a Milano, in Monte Napoleone, mi ricordo. E la mia prima fiera è stata poi qualche mese dopo Mobile World Congress 2014, quindi febbraio, invece IFA si tiene a settembre.
Sì.
Quindi la mia prima fiera è avvenuta un pochino prima della tua. Però mi ricordo che effettivamente... poi abbiamo fatto un mega upgrade di attrezzatura quell'anno, telecamere e tutto, in previsione soprattutto di andare al CES nel 2015, e effettivamente mi sembra abbastanza plausibile quello che racconti, e poi soprattutto il fatto che ero elegantissimo, perché io in fiera ci sono sempre venuto in giacca e camicia, sempre.
Giacca e camicia, e infatti io ero rimasto veramente colpitissimo, ho detto cioè ma guarda questi, cioè sono super professionali, avanti mille anni luce rispetto a noi, spaccheranno, no? Poi in quel periodo Redbull forse non esisteva da tanto e mentre tutto Android era un sito che era già presente sulla scena da un bel pezzo. E quindi quando poi Mick mi ha detto no, ma guarda che comunque siamo più grossi noi, ho detto no, non ci posso credere.
Tipo ti hai detto guarda che comunque fanno video di merda comunque, cioè.
No, beh, in realtà i video erano molto migliori dei nostri, cioè, obiettivamente facevano dei video pessimi, cioè con una qualità che mi vergognerei in questo momento.
Ma no, ma abbiamo iniziato tutti così, dai.
Sì, quello è vero, abbiamo iniziato tutti così, però poi è stata una bella corsa, perché io la competizione con tutto Android la sentivo.
E gli copiavi tutti i video, tutti li, sì, tutti li copiavi.
Li copiavo tutti, no, ci si... Era una bella competizione, facciamo una piccola digressione, è sempre stata una bella competizione in cui alla fine era una sfida a trovare sempre le cose più assurde e divertenti da raccontare su YouTube.
Sì, però c'è una particolarità, cioè che la competizione che abbiamo sempre avuto è sempre stata assolutamente sana e amichevole. Cioè, se c'era da andare a far festa assieme, a prenderci delle gran birre, noi eravamo sempre insieme.
Ma tra l'altro io ricordo che ad ogni Mobile World Congress Andrea si inventava il video dove andava in giro a intervistare tutti. Sì, ricordo.
Ce ne sono diversi.
Incredibili partecipazioni. E tra l'altro è l'unico a fare queste cose.
Sì, i vlog. E in più vi ricorderete quando andavamo a pranzo alla mensa del Mobile World Congress.
Madonna, che esperienza.
Che adesso Bernardo ci dirà qualcosa sulla mensa del Mobile World Congress. ero quello che faceva le imitazioni io, cioè avevo sempre un capannello di persone intorno, facevo le imitazioni di Galeazzi, di Palombo e di altri, ed era sempre molto molto divertente questa cosa. Mensa del Mobile World Congress.
Ma guarda,
quale menu prendevi tu?
Ma in realtà variavo sempre, prendevo Mediterraneo, però dobbiamo dire che al Mobile World Congress ci trattavano abbastanza bene, nel senso che
sì,
c'erano
dai,
quattro...
ci coccolavano un po'.
Sì, un pochino. Nei primi anni la qualità dei menu, erano quattro menu, era anche discreta, ma ti posso assicurare che sì, negli ultimi anni invece
il sushi
è diventata...
era buono.
Sì, il sushi sì. Poi l'hanno tolto e quindi non abbiamo
l'hanno
più...
fatto prima.
Sì, esatto. Tra l'altro io mi ricordo che quando ancora si poteva mangiare al Mobile World Congress, spesso e volentieri andavo a fare il doppio giro.
Ma triplo anche.
Sì, ma spieghiamo questa cosa, perché al Mobile World Congress praticamente è una fiera più per addetti ai lavori, no? E si entra con un pass stampa, per cui poi una volta che sei entrato con quel pass, che non è così semplice da ottenere a dir la verità, poi hai accesso ad un sacco di aree riservate, tra cui questa mensa. Quindi diciamo che è tutto facile, tutto organizzato anche per la stampa al Mobile World Congress, mentre l'IFA è un gran casino, senza mezzi termini, perché lì è aperta ai visitatori, non ci sono aree veramente dedicate alla stampa, a parte una piccola sala stampa minuscola, e per esempio non ci sono neanche dei gloriosissimi biscotti che invece ci sono nella sala stampa del Mobile World Congress.
Biscotti, la famosa sala stampa con i biscotti e il caffè cos'è? Nescafè?
Sì.
Sai, problema della mensa del Mobile World Congress è che è calata di qualità negli anni, perché hanno cucinato tutto nel 2015 e poi negli anni hanno scongelato quello che avevano cucinato anni prima. Quindi è per questo che la qualità è rimasta quella che è, cioè è quello il problema. Però la cosa curiosa è che io mi ricordo che negli ultimi 2-3 anni che sono stato,
biscottini.
Cioè, i biscottini, ma soprattutto i menu erano sempre uguali, cioè sì, il cibo era esattamente lo stesso catering che aveva le stesse cose, ed era pazzesco che ogni anno ritrovavi e mangiavi le stesse cose per una settimana, arrivavi a un certo punto che non ce la facevi più. E Matteo, tu hai detto una cosa interessante, IFA è una fiera aperta al pubblico, IFA di Berlino, così come lo è il CES di Las Vegas. Voi non so se siete mai stati
no,
al CES.
No, non ancora. No, ancora.
Io ho avuto questa fortuna nel 2015, e nel 2015 appunto con il buon Gianluca mi sono ritrovato ad andare, che saluto peraltro con affetto, al CES di Las Vegas, che è stata un'esperienza assurda, e qui vi racconto un retroscena un po' divertente. Allora, il CES di Las Vegas è fondamentalmente una fiera molto simile ad IFA, perché appunto c'è il pubblico, è molto dispersiva, molto grande, e succede un po' di tutto ed è difficile tenere traccia degli eventi, perché invece al Mobile World Congress è tutto abbastanza rigido come schedule, no? Quindi un po' sai tutto quello che succederà. Arriviamo a un certo punto, dovevamo andare a vedere i telefoni di Energizer, sì, quella che fa le pile, aveva fatto degli smartphone. Arriviamo allo stand, chiediamo alla gentile signorina, scusi, ci fa vedere questi attesissimi smartphone di Energizer, E lei ci fa la battuta, ci dice: ah, pensavo foste qua per Stevie Wonder. Gli faccio: scusa, in che senso? Fa: beh, girati. Mi giro. C'era un gruppo di persone abbastanza popoloso, però diciamo mi sembrava normale, dato il contesto, comunque era una fiera piena di persone. Sul divano in mezzo a questo gruppo c'era Stevie Wonder, che stava lì a pubblicizzare i prodotti di un'azienda tipo Energizer, ora non mi ricordo cosa, l'avevano trascinato lì e la gente era tutta intorno a lui a farsi le foto con Stevie Wonder. Quindi questo è stato per me il giorno in cui ho incontrato Stevie Wonder dal vivo al CES di Las Vegas. Queste cose succedono solo probabilmente al CES di Las Vegas, perché sì, a Barcellona al massimo ho incontrato Brownlee, che è stata una cosa simpatica, però non sono arrivato a beccare Stevie Wonder. C'era Zuckerberg un altro.
Ecco, sì, bravo. Infatti io volevo raccontare un aneddoto proprio di questa cosa. Cioè, un momento, a dire la verità, anche abbastanza storico. Strano. Perché non so se avete presente
quella la foto con i VR. Ci sono, sì, c'ero anche
bravo,
io.
Tutti con i VR che guardano il nulla e Mark che passa in mezzo alla folla senza che nessuno se ne sia accorto. Ed è stato un momento incredibile per due motivi. Il primo è perché nessuno, io anche facevo parte di quella folla con i VR ed è stato un po' un momento storico, no? E veramente anch'io non mi ero accorto di questa presenza, e vivere questi momenti, insomma, è sempre un ricordo che secondo me ti rimane poi tutta la vita. Il secondo la seconda cosa particolare di quel momento è che dentro a questi visori VR c'era in realtà un Note Edge, se non ricordo male, sì. Perché era l'IFA, era il Mobile World Congress 2015, quando era stato presentato il Galaxy S6 Edge, quindi un momento storico anche per quello, perché insomma Galaxy S6 ed S6 Edge erano prodotti molto innovativi, no? Con display curvo, e c'era stato prima il Note Edge, e quindi dentro a tutti questi VR c'erano dei Note Edge. Succede che al termine della presentazione tutti vanno a vedere l'S6 Edge, poi passa il tempo, tutti se ne vanno, arriva a un certo punto che eravamo praticamente solo alcune persone dentro questo enorme salone con tutti questi VR, e a un certo punto ci guardiamo, non c'era più nessuno e avevamo a disposizione una roba tipo 5.000, 10.000 Note Edge da poterci intascare e andare a casa con quelli, e devo dire che qualcuno l'ha fatto, in tanti l'hanno fatto. Io no, perché ero troppo giovane e onesto, insomma.
Tra l'altro, io ricordo, perdonami Matte, ricordo quell'evento anche con un po' di dispiacere, perché il piccolo gadget, perché solitamente alle conferenze ci lasciano sempre qualcosa, era il Gear War di Samsung, che era praticamente sotto la sedia, sotto la poltroncina, solo che tutti avevano il Gear VR sotto la sedia tranne io. Io non ho avuto il Gear VR
e io sono tornato a casa con in realtà tre Gear VR.
Ridammi il Gear VR, ecco dov'era.
li avevo dovuti togliere dalla scatola perché non riuscivo a portarli tutti in valigia, e poi li avevo rivenduti anche a buon prezzo perché costavano un centinaio di euro alla fine.
Bene. Guarda te, cioè praticamente
a distanza
lui
di anni.
Domenica va a vendere i biglietti della partita sotto lo stadio, Matteo Virgilio.
Però raga, mi sono portato a casa due o tre VR, ma non mi sono portato a casa due o tre Note Edge, che in quel momento costavano tipo 800 euro.
Vabbè, sei stato onesto, vabbè. Dai.
Sei stato onesto, alla fine, sì, alla sì, fine sì. Ci sta. Tra le altre domande della scaletta avevo segnato appunto il momento in cui ci siamo conosciuti. Allora, io su questo devo dire che Matteo appunto è stato abbastanza bravo nel ricordare il momento in cui ha conosciuto me. Io non mi ricordo questa scena, purtroppo, e non mi ricordo nemmeno in realtà altri momenti. Mi ricordo il buon Capone, che salutiamo calorosamente, mi ricordo Mick, mi ricordo, vabbè, il team di HD Blog in generale, perché era praticamente c'era la sala stampa con 80 sedie e HD Blog ne occupava 60 per quanti erano. E, però mi ricordo Bernardo con Techzilla, che c'era Tony,
sì, Simone,
esatto, quindi mi ricordo questo momento. Poi in qualche vlog che si può ancora trovare in giro della fiera si trovano dei momenti di incontro, e poi appunto tutti i colleghi di Tutto Android ai tempi di Matteo, ed era sempre un bel momento incontrarsi in fiera, era sempre molto divertente, devo dire.
Sì, io c'ho anche qualche foto su Facebook ancora, una foto che ho scritto tipo il meglio del blogging italiano, dove eravamo tutti seduti a scroccare da Samsung qualcosa da mangiare durante un'IFA.
Bellissimo, sì, la famosa stanza di Samsung che serviva Coca-Cola e hot dog tutto il giorno, 24 su 24.
Ancora una cosa che non abbiamo ricordato di queste fiere sono i gadget, che sono calati clamorosamente. Non so, Bernardo, quanti te ne hai portati a casa all'inizio?
Io al mio primo Mobile World Congress ti racconto questa. Praticamente c'era ogni stand, quasi ogni produttore, negli stand più grandi ovviamente, tipo Microsoft che aveva Lumia o anche Huawei, a determinati orari della giornata praticamente faceva dei giochini e ti permetteva di vincere degli smartphone. E io ricordo benissimo che il mio primo Mobile World Congress, ero quindi carico a mille, Huawei fa questo giochino dove praticamente dovevi sfidare altre persone in un'applicazione che simulava i rigori di una classica partita di calcio. Quindi, capito, da italiano mi sentivo anche lì pronto in tema. E quindi faccio di tutto per farmi chiamare su questo piccolo palchetto e inizio a sfidare due o tre persone e arrivo alla finale. La finale era con questo cinese che, porca miseria, si era agguerrito. Poi figurati, lui voleva vincere un Huawei, quindi giocava in casa. Io da italiano però avevo tutto il pubblico, la platea enorme che tifava l'europeo e ti giuro lui mi guardava male perché io non sbagliavo mai.
E poi sentivo... vinto?
Sì, che ho vinto un'edizione deluxe di Huawei P6 e tra l'altro quello stronzo, diciamo, non mi ha stretto nemmeno la mano perché io sono andato vicino a complimentarmi per la partita, invece no,
vatti a fidare, vatti a fidare.
Vatti a fidare, davvero. Sì, sì, mi ricordo che si tornava a casa con delle valigie piene di roba, la maggior parte da buttare dopo 3 mesi, però io mi ricordo che il primo anno sono tornato a casa con tipo 4 paia di cuffie, ma di buona qualità della
sì,
Marshall.
Perché, bravo, anch'io quelle cuffie Marshall ce le ho e ce le ho ancora adesso tra l'altro e tutto, la maggior parte delle cose dal grandissimo e miticissimo personaggio storico del nome Steve Leon. Proprio lui.
L'organizzatore dello Showstopper, che era questo famoso evento dove aziende più piccole si mettevano tutte insieme a fare una sorta di piccola fiera. Però davano via il mondo veramente, cioè tornavi a casa la sera con buste piene di qualsiasi cretinata possibile.
E poi c'era il Mobile Focus che praticamente si andava solo per mangiare
il Petcom,
certo, il prosciutto tagliato al momento, sì, il famoso prosciutto tagliato al momento.
Comunque aspiranti blogger e giornalisti tech, non preoccupatevi perché tutto questo è finito, cioè non succede più, ormai non ti danno più niente.
Esatto, però c'è un evento che io ricordo, che non è una fiera, dove qualcosa ce l'hanno dato, però...
Si è un po' perso.
Ad alcuni sì, ad alcuni no, questa cosa è stata un po' strana, devo dire. Io mi ricordo che era settembre, se non sbaglio, settembre-ottobre.
Sì, e 2017.
Certo punto, 2017, bravo Matteo che me l'hai ricordato, e a un certo punto arriva Asus, ci chiama e ci dice «Uè, guaglio, stiamo lanciando», ha detto proprio così, «Uè, guaglio», stiamo lanciando un nuovo Zenfone e tutti, Zenfone, wow, cavolo, Zenfone. Corriamo subito a Roma per questo evento di lancio internazionale organizzato a Roma, perché di solito noi andavamo o a Monaco o a Berlino o a Londra,
a Parigi,
o a Parigi.
Quell'anno invece miracolosamente a Roma, mega novità,
sì, col treno in 2 ore si arrivava a Roma per il lancio dello Zenfone 4. Qualcuno si ricorda le specifiche dello Zenfone 4?
No, ma diciamolo apertamente che era un telefono pessimo, all'inverosimile.
Sì. Telefono mamma nato mia. Male, sostituito dopo qualcosa tipo 5 mesi con lo Zenfone 5, sì, lanciato poi al Mobile World Congress.
Che invece quello
un flop,
era carino, buon prodotto.
Sì, lo Zenfone 5 ci stava. La cosa particolare di questo evento, che tutti noi ricordiamo con veramente con affetto proprio, è che, vabbè, ci siamo ubriacati tantissimo perché c'era una quantità di alcol incredibile. C'è stato poi un DJ set pazzesco di David Guetta che ci ha portato a ballare per tipo 2 ore solo per noi giornalisti e pochi altri selezionati.
Era Bob Sinclair.
Ah, era Bob Sinclair, non era David Guetta, è vero, hai ragione. Che deficiente.
Ma come? Che ci aveva anche telefonato. Ha detto, ragazzi, mi raccomando, non fate tardi che tra un po' inizia il concerto.
Esatto, ci ha chiamato e ha fatto «Uè, waglio, sto per suonare».
Io forse ce l'ho ancora qualche audio, qualche pezzo di video, spezzone clip di questo evento e ve la mettiamo come audio perché sarà interessante.
Sì, dovremmo avere qualcosa e poi la foto che abbiamo, da cui è nato poi il nostro gruppo, la mettiamo su Instagram.
Bene, bene.
E E appunto quella sera Asus ci voleva fare un regalo, ci voleva regalare lo Zenfone 4. Però io mi ricordo che Matteo non era tanto contento quella sera, perché?
No, perché a parte il fatto che di solito il telefono lo danno prima quando lo regalano, in quel caso boh, non si era visto sto telefono, noi ha detto vabbè, ce ne siamo tornati in hotel, abbastanza felici, insomma la nostra serata ce l'eravamo passata in ogni caso, e arriviamo in camera e niente, a un certo punto Andrea scrive sul gruppo, ragazzi ma avete visto, allora cosa ne dite del telefono? E io e Bernardo siamo caduti dal pero. No, ma che, come, che telefono? Di che stai parlando? Eh sì, il telefono, no, l'avete trovato sul comodino.
No.
Bernardo non c'era telefono.
No, assolutamente non c'era. Io sono andato davvero a cercare sotto il letto, nei cassetti, nel frigo bar. Sono andato nella doccia a cercare questo telefono. Ho davvero aperto qualsiasi cosa e per di più ho inviato anche una mail e una telefonata, uno squill all'ufficio stampa di Asus alle 3 di notte per dire dove cazzo sta lo Zenfone 4.
Lo Zenfone 4 che io solo di noi tre avevo trovato in camera appunto sul comodino, quindi io ero entrato, in camera c'ero già stato, attenzione, durante il pomeriggio, ero entrato, ero ritornato la sera distrutto, avevo trovato questa bustina, ciao Andrea, ecco il tuo Zenfone 4 di prova, e pensavo che anche loro lo avessero trovato in camera loro, invece non c'era.
E noi invece pensavamo che lui ci stesse prendendo sonoramente in giro. Cioè,
ci siamo fatti inviare una foto di prova, perché non ci credevamo, era una roba... Perché poi tra l'altro loro, ecco, come ha detto prima Matteo, li danno prima. Quindi ci stava il fatto che magari Andrea ci stava perculando beatamente alle 3 di notte. E invece no. Invece no, e ricordo che Matteo il giorno dopo, comunque sì, se tu sei riuscito a recuperarne uno.
Io sì, sono riuscito, il giorno dopo ero andato con grande cattiveria dall'ufficio stampa, no, dalla PR che ci accompagnava, non ricordo più chi fosse, e ho detto guarda, o me lo tiri fuori adesso, o lo esci adesso questo Zenfone, o niente recensione.
Però scusami, la leggenda vuole che questi Zenfone perduti,
diciamolo,
dove perché siano finiti, cioè perché dove erano finiti i vostri telefoni? A quanto pare la leggenda narra che quella sera le hostess che dovevano dare i telefoni a noi giornalisti si erano confuse e avevano dato questi smartphone alle persone che erano state invitate, diciamo del pubblico, a partecipare al concerto di Bob Sinclair. Quindi oltre a noi giornalisti c'erano anche una serie di persone che avevano vinto un contest per poter partecipare al concerto. Queste persone ignare di tutto questo erano uscite poi dalla nuvola di Fuxas a Roma, dove si teneva l'evento, e le hostess le avevano dato questo telefono. I telefoni erano quelli che in realtà dovevano andare ai giornalisti, quindi metà giornalisti senza Zenfone e gli altri tipo me che lo hanno trovato in camera.
Io ne sapevo un'altra, da dire che... io sapevo anche del fatto che sì, che si sono intascati un po' di telefoni all'interno dell'hotel. Però questo non lo diciamo.
Io romanticamente me lo immagino il mio Zenfone tra le mani della donna delle pulizie che non poteva credere ai suoi occhi quando si è vista tipo uno scatolone pieno di telefoni da cui poter attingere a piene mani.
Che telefoni, diciamo. Peraltro è stato proprio un furto interessantissimo. Detto questo, quella sera nasce un gruppo Telegram denominato da 3 anni a questa parte. Perduto. Lo Zenfone perduto, che è quello che ad oggi ci ha portato a creare questo podcast, questa grande nostra amicizia, praticamente è una trama pari a quella di How I Met Your Mother, questa, cioè siamo sullo stesso livello.
Esatto, sì, avremmo potuto chiamarlo Lo Zenfone perduto, in effetti, il podcast, però no, vabbè, dai, no, spin-off no. È il nome più figo che potessimo inventare.
No, ovviamente diciamo che se Asus vuole sponsorizzare il podcast perché si sente parte di questa creazione, noi siamo assolutamente disponibili. Gli ultimi Zenfone sono decisamente meglio dello Zenfone 4, quindi ragazzi, noi siamo qua, soprattutto Andrea ha una voglia incredibile di provare
tanti
nuovi
Asus. Sì, perché
ragazzi,
io sto
Asus
ancora col Galaxy A40 dopo tutte queste settimane, cioè fare la quarantena col Galaxy A40 è dura, TikTok gira malissimo, ve lo dico subito, è un dramma veramente. Direi che anche questa puntata è finita, ma prima di chiuderla bisogna ricordare tutta una serie di cose molto importanti. La prima, di continuare a seguirci sulla nostra pagina Instagram spinoff.podcast, dove potete rispondere in direct con un messaggio vocale o con un, magari se non sbatto sulla scrivania, con un messaggio scritto a quello che è il momento quiz, anzi il quiz off, come l'ha definito il buon Matteo, della settimana. Bernardo, ti ricordi qual era la domanda che abbiamo fatto? Perché ti riguarda.
Dovete indovinare assolutamente qual è stato il mio primo smartphone. Attenzione, non il primo telefono, il primo smartphone. Mi raccomando, un solo tentativo a testa. Nelle prossime settimane vi diremo se qualcuno di voi già nella prossima puntata ha indovinato o meno. Io vi sfido, perché vi posso assicurare che dovete essere super esperti per indovinare. Quindi andate a studiare e tornate un po' indietro negli anni. Vi do questo indizio.
Vi dico solo che Matteo non aveva idea di che telefono fosse, quindi cioè, questo già vi dovrebbe portare a fare dei ragionamenti molto, molto astrusi. Ovviamente potete mandare in direct su Instagram anche le vostre opinioni sulla puntata, sullo Zenfone perduto, su Stevie Wonder, sulla mensa del Mobile World Congress. Se siete colleghi del settore che ci ascoltate, perché secondo me qualcuno ci ascolta ma non ce lo dice perché vogliono spiarci, vogliamo sapere qual era il vostro piatto preferito della mensa del Mobile World Congress. Matteo, qual è il tuo piatto preferito della mensa del Mobile World Congress?
Io anche prendevo sempre il messicano c'era, sì.
Tex-Mex,
diciamo Sud America.
Era molto buono, sì, era pieno di cose ottime, di gusto e qualità altissima. Detto questo, direi che non ci rimane altro da ricordare. Faccio un cenno ai miei colleghi,
sì,
che mi fanno
che ci potete ascoltare, sì, che ci potete ascoltare da questa settimana anche su Apple Podcast e Google Podcast.
Finalmente.
A tutte le miliardi di altre piattaforme in cui potete ascoltare un podcast.
Perché dopo aver scritto all'assistenza di Anchor.fm, che è dove pubblichiamo il podcast, mi ha risposto Jennifer, che mi ha detto effettivamente si è bloccata la vostra richiesta di essere pubblicati su altre piattaforme, quindi schioccando le dita Jennifer è riuscita a portarci su Apple Podcast e Google Podcast.
Grande
dove
Jennifer.
Potete iscrivervi.
Grazie, Jennifer.
E lasciare recensioni, che ci fanno molto piacere ricevere, e anche mettere le stelline, 5 stelline, se vi piace Spinoff, e soprattutto pensate che Bernardo Fasano sia il prossimo sex symbol della tecnologia.
Su Google Podcast potete abbonarvi, ma in realtà è un abbonamento gratis.
Sì,
quindi.
Gratuito. Sì, perché sì, Google, come sempre, con i termini non è molto chiaro. È gratuito, ragazzi. Ascoltare Spinoff è gratuito, quindi non vi dovete
assolutamente preoccupare. Le traduzioni del sistema operativo degli Elephone, se qualcuno se li ricorda.
Che
mamma
belli,
mia,
gli Elephone che mandavano tutti i nostri dati in Cina.
Ecco, ne parleremo nella prossima puntata.
Esatto. Prossima puntata parleremo di Windows Phone, peraltro.
Sì, esatto.
Vorrei
sì,
ricordare. Quindi direi che possiamo chiudere il quarto episodio di Spinoff e ci vediamo tra 7 giorni ancora una volta nella vostra piattaforma di podcast preferita. Ciao,
ciao.
E alla prossima settimana.
Ciao.